Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore confermi la nostra fede che abbiamo avuto come dono e che ci è stata trasmessa, la nostra fede nella resurrezione e nella resurrezione del Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetti 1-8. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Parola del Signore.
I Vangeli della Resurrezione, che ovviamente troviamo in tutti e quattro i Vangeli, di cui racconto troviamo anche, per esempio, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15 di San Paolo, non raccontano la resurrezione. E questo è uno dei punti sui quali sempre ci si è confrontati, fatte tante domande, e in più raccontano le apparizioni di Gesù, e anche qui vediamo in Marco la tomba vuota, i segni che le donne vedono in Marco nel luogo della tomba vuota, il giovane in vesti bianche in particolare, e il dialogo con il giovane. E in più Marco offre anche un'altra una difficoltà che non troviamo solo nel fatto che i diversi racconti della resurrezione di Gesù negli evangelisti difficilmente si mettono tutti insieme, ognuno sottolinea degli aspetti, però in Marco troviamo le due finali, la finale breve e la finale lunga, aggiunta, che anche questo costituisce un problema. Per esempio, non sono lo stesso racconto, non è lo stesso autore probabilmente. Poi termino il versetto 8, le donne spaventate che fuggono e non raccontano. Ai versetti 9 e 10 invece troviamo le donne in un altro atteggiamento, che vanno ai discepoli e raccontano. Ecco, a voi dunque la parola su questa prima parte del capitolo 16 di Marco.
L'incontro fra le donne e l'angelo è in pratica l'ultima pagina del Vangelo di Marco ed è tutto centrato sulla proclamazione dell'angelo: è risorto, non è qui. Questo annunzio sarà alla radice del credo cristiano. L'annunzio pasquale è accompagnato da due elementi di rilievo nel Vangelo di Marco. Il primo è quello della missione delle donne, che devono annunziare ai discepoli la Pasqua del Signore. La donna, che di per sé è considerata persona di secondo ordine nella cultura orientale, sono le prime invece ad essere e testimoni della risurrezione. Il secondo elemento è costituito dalla reazione delle donne impietrite dalla paura e dallo spavento. Il mistero appare come una realtà incomprensibile che ci rivela la distanza infinita tra il Creatore e le creature. Ora le donne, incontrando l'angelo, sono messe in contatto con la rivelazione stessa di Dio, che mostra loro la straordinaria potenza della risurrezione esercitata all'interno delle vicende umane.
Io questa finale di Marco mi è sempre rimasta incomprensibile, devo dire, veramente incomprensibile, perché se veramente Marco termina così il suo Vangelo, cioè ci deve essere un motivo, ci deve essere qualcosa che lui vuole dimostrare, cioè vuole mostrare più che dimostrare. Sarebbe bastata una piccola parola, per esempio al versetto 8, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento e sul momento non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Sarebbe bastato dire, lì per lì non lo dissero, cioè per dire hanno avuto tanta paura che subito non hanno detto niente a nessuno, ma questa parola non c'è. Quindi veramente la sua finale è andata perduta e poi qualcuno l'ha aggiunta, ha aggiunto qualcosa, se no non si parla di nessuna testimonianza delle donne, qua non c'è la testimonianza delle donne, non la fanno. E quindi l'unica spiegazione che a me rimane è possibile è quella della grande incomprensione ma anche incomprensibilità di questo mistero del Messia crocifisso. E finché non ci sono delle apparizioni del risorto non c'è modo di poterlo credere. Io cerco di mettermi anche nella situazione, nei panni, dopo vicende, nei panni di questi personaggi, dopo vicende così drammatiche. È vero che Gesù aveva annunciato la risurrezione, ma se capitasse a me effettivamente mi sarebbe molto difficile credere alla risurrezione senza un'apparizione del risorto. Forse mi trovo in una situazione più fortunata perché mi è trasmessa una fede di 2000 anni, però se avessi visto veramente lo spettacolo, se fossi stata testimone delle ultime vicende di Gesù, del processo, dello spettacolo della crocifissione, mi sarebbe solo così dopo poche ore sarei ancora veramente molto molto turbata da questi fatti. Mi sarebbe difficile credere a un annuncio di resurrezione, a un semplice annuncio senza vedere.
E anch'io rimango su questo finale tronco, dicono alcuni, del Vangelo, che dà proprio da pensare come mai termina con questo fermo immagine molto potente, insomma, di Marco, di far notare che questo finale è tutto di Dio, perché tutti spariscono, i discepoli non ci sono più già da tempo, le donne si sono portate avanti molto, ma il finale è un finale appunto di fuga. E allora mi pare che qui alla fine chi c'è, insomma, è Dio, insomma, c'è questa trascendenza assoluta, non soltanto nel senso che produce l'atto della risurrezione di Gesù, ma anche l'origine del messaggio pasquale. Queste non dicono nulla, sembra proprio che cammini per un'altra forza. E poi c'è questo fatto del finale, che a differenza degli altri Vangeli non c'è un vuoto. Penso a Luca e a Giovanni. C'è il vuoto della tomba che induce questa domanda che ancora rende presenti gli uomini. Qui invece c'è la parola dell'angelo che riempie vita l'idea della scena. Cioè, la tomba in un certo senso non è vuota. Loro non fanno la constatazione che la tomba è vuota. Altrove lo fanno. È l'angelo che glielo dice. È chiaro, si può presupporre, ma il testo non dice così. C'è la parola, c'è una presenza forte che dà l'idea di una presenza viva di Dio, insomma, un po' che richiami il Getsemani, quando Dio si avvicina molto c'è lo sgomento, e questa presenza dello sgomento è un po' una spia forse che c'è un altro che sta dominando la scena, e a un certo punto gli altri vanno fuori scena. Mi veniva in mente solo questa cosa.
Ma le donne le avevamo viste così, che osservavano da lontano tutto quello che stava succedendo a Gesù, la crocifissione. Marco dice: vi erano alcune donne che osservavano da lontano, ed erano queste stesse donne. Poi sempre loro osservano tutta cioè la sepoltura, quindi anche sempre lì vedono, osservano dove veniva posto. E adesso, dopo il sabato, sono loro che sono loro che sono forse proprio le testimoni, forse le sole testimoni in fondo, sono loro, sia almeno del racconto di Marco, sono proprio loro le testimoni della morte, della sepoltura, e adesso si trovano così, vanno a visitare la tomba per ungere il corpo di Gesù, e si ritrovano davanti a questo mistero. Intanto loro cercano il crocifisso, come gli dice il giovane: voi cercate il crocifisso, Gesù Nazareno, il crocifisso. E Luca specifica: voi cercate tra i morti colui che è vivo. E qui veramente si è di fronte al mistero grande, di fronte al quale, come appunto diceva anche Maurizio, si è così sgomenti, impauriti, non si capisce. Sicuramente è un mistero più grande, anche se Gesù l'aveva predetto nei suoi annunci: il terzo giorno risorgerò, ma evidentemente insomma, per crederlo insomma, non è facile. E però c'è questa parola del giovane: è risorto. E questo, loro si trovano di fronte a questo, sono loro che si trovano di fronte a questo annuncio del giovane, dell'angelo, come dicono gli altri Vangeli: è risorto.
Sottolineo una cosa che così mi è balzato più all'occhio questa volta, e cioè che in tutti i quattro i Vangeli della risurrezione emerge, mi sembra, questo termine: cercate, voi cercate. Nel senso che anche Giovanni, quando c'è l'incontro, diciamo, di Gesù, prima dice: perché piangi, no? E dopo dice: perché piangi, chi cerchi? Quindi mi sembra che questo termine emerga fortissimo in questi, nei Vangeli. E allora, appunto, guardando un po', cercando appunto un po', ho trovato questo salmo che mi è sembrato bello, salmo 104-105, perché dice appunto: cercate il Signore, la sua potenza, cercate sempre il suo volto, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. E poi comincia raccontando le grandi meraviglie di Dio da sempre, senza traccia di peccato, oltretutto. È proprio tutta una cosa meravigliosa questa storia condotta da Dio. E allora, niente, mi sembra che qui, in questo tratto, questo così, appunto, questa cosa così meravigliosa, ci sia la ricerca delle donne di lui, ma contemporaneamente, cioè in lui c'è tutto quello che ha fatto, tutto quello che è, tutta la storia che lui ha messo già in moto, ecco. Anche perché dice appunto: voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto. E quindi c'è tutto. E quindi è tutta voglio dire, non è solo il suo volto, come delle volte quasi fosse una cosa statica, ferma lì. è tutta la sua potenza di vivente che ha già vissuto sulla terra, quindi tutta una storia già vissuta e che ormai è eterna.
Sono testi che ci si perde. Comunque, volevo provare a dire una cosa. A me pare che si possa trarre dal Vangelo di oggi una considerazione che io avevo già fatto tra me e me di fronte a un aspetto della risurrezione di Giovanni, e cioè che l'angelo, quando parla in questo momento, non ha un gran esito, nel senso che qua a loro dice di non aver paura e gli rivela la risurrezione, ma queste hanno paura e scappano. In Giovanni l'angelo parla a Maddalena, ma lei ma neanche gli risponde, si gira e parla con quel misterioso ortolano che poi gli si rivela come Gesù. Cioè, ci vedevo come un segnale di questo, che questa ricerca, come appunto appena detto Anita, questa ricerca di queste donne che di fatto stanno lì, ci sono, non è che non ci, però non approda a nulla se Gesù non si rivela. Io non ho mai fatto fatica a leggerlo tutto insieme, questo capitolo 18, anche se la critica ci dice che sono giustapposte le parti, però dopo, così come si pone il testo, quando Maria di Magdala ha l'apparizione di Gesù, al versetto 9, quell'apparizione allora va ad annunciare, che io non riesco a non mettere insieme al modo diverso, però a me suona molto simile, del modo in cui lo mette Luca, e cioè al versetto 8 Luca dice, del versetto 24, le donne si ricordarono delle sue parole di Gesù e annunziarono tutto agli undici. Insomma, io ci traggo che questa ricerca, se poi non è però accolta, accompagnata da Gesù che si rivela in qualche modo, o col ricordo delle sue parole, o con la sua presenza, non riesce a consolare, a dare gioia, a togliere la paura, a permettere l'annuncio, a favorire, a rendere possibile l'annuncio.
Per quanto incomprensibile e sospensiva questa finale di Marco, a me piace molto, perché non c'è nessun aspetto trionfalistico, perché è coerente con l'atteggiamento e il comportamento dei discepoli, che fino alla fine non hanno creduto e che l'hanno abbandonato. E perché questo è coerente anche con l'esperienza dell'uomo. Noi, da quando nasciamo e da quando cominciamo a sviluppare una coscienza, abbiamo sempre davanti a noi il senso della fine e della nostra morte. E quindi la nostra psicologia non è pronta, non è predisposta a questa cosa nuova che è la resurrezione. E io credo che questo sia, appunto, proprio perché non è trionfalistico, perché è molto umano, io credo che questo riflettesse esattamente quello che era il sentimento della prima Chiesa di fronte a questa cosa nuova che è la resurrezione. E quando il giovane dice andate in Galilea e là lo vedrete, rimanda ancora a un qualche cosa di ulteriore, cioè bisogna muoversi, bisogna andare per verificare, per vedere e per avere l'esperienza della resurrezione.
Delle donne appunto si è detto, che abbiamo letto, che si dice che osservavano precedentemente e anche qui sono invitate a osservare una realtà, un luogo vuoto, dove però loro avevano visto che era stato deposto il Signore. E a me sembra che questa sia una grande testimonianza che resta alle donne da custodire.
Mi accodo a quello che diceva Stefano, l'impossibilità di mettere d'accordo quelli che chiamiamo i Vangeli della Resurrezione, che è un dato clamoroso, basterebbe un elemento solo. Marco rinvia in Galilea, Matteo lo segue, Luca proibisce ai discepoli di andare lontano da Gerusalemme e tutto quello che racconta si svolge a Gerusalemme. Quindi basterebbe questo, ma poi sono molte altre cose. Tutto questo, secondo me, mostra, io lo sento così, come dobbiamo accettare che ci sono delle testimonianze, delle prove, delle testimonianze in due grandi linee. Uno è il problema della tomba vuota e di chi l'ha vista vuota. E lì, come vediamo, c'è anche una discussione, ma non è una cosa che storicamente si possono dare altre interpretazioni, come mostra molto bene il Vangelo di Matteo sulla tomba. E così via. E così l'altra, la grande linea, sono le apparizioni, sono delle visioni delle apparizioni, di cui troviamo anche degli elenchi, ecco, di persone. Queste sono le due, ma non sono facilmente componibili. E allora, se si torna da questo quadro a Marco, a questo testo, anch'io apprezzo molto, perché qui c'è un dato sicurissimo, che il testo, l'unico testo raggiungibile del Vangelo di Marco finisce qui. Su questo non c'è discussione fra gli studiosi. Anche i padri della Chiesa lo attestano. Questo è, la domanda è: Marco voleva finire qui o ha aggiunto qualcosa che è andato perduto per un motivo o per un altro? Questa è la domanda che ci si fa, visto la difficoltà di questa finale, che però ha questo grande vantaggio, come diceva Stefano prima, cioè che mostra che la fede nella risurrezione, pur avendo delle testimonianze attendibili, è qualcosa di diverso, che non si può semplicemente pretendere di verificare storicamente. Ciò che eventualmente andrebbe verificato storicamente è la veridicità, cioè di queste testimonianze, cioè che effettivamente Maria Maddalena è esistita, ha detto così e così. Questo è possibile, ma andare oltre non mi pare.
Ecco, allora concludo. Anch'io devo pensare a quello che ha detto Stefano. Ha detto molto bene, non lo riprendo, e ha ripreso anche Giovanni. A me sono tanti segni anche che dicono che appunto le donne vanno lì non per divenire testimoni, vanno lì con gli oli per ungerlo, vanno lì con il pensiero: ma chi ci farà rotolare la pietra? Mostra che continuano anche a ragionare come se Gesù fosse morto e tutto fosse finito. Questo è il punto, mentre invece questo mostra che non è così. Poi c'è un altro punto, io accenno solo che a me, ma insomma, Gesù poteva anche scegliere una resurrezione dove appariva, sarebbe stato tutto più semplice, non di più però, no? Sì, Marco, la descrizione, insomma, Gesù che appare, dei segni, questo non c'è. E penso alla fine, è vero, rimane la finale corta di Marco, è molto così com'è, molto cruda e anche molto verace, veritiera,
ma rimane anche il pensiero che anche con le apparizioni, la risurrezione di Gesù non risolve tutto, nel senso che saranno le apparizioni, ma anche le apparizioni non risolveranno tutto, perché apparirà solo ad alcuni, i quali diverranno testimoni di queste apparizioni. Cioè la risurrezione di Gesù, mi sembra che ci sia anche questo pensiero, non conclude tutto. Poteva essere l'evento che concludeva anche la storia. Invece no, si rimane all'interno del tempo.
Ecco dunque, preghiamo insieme, diciamo ascoltaci, o Signore.
Ecco, preghiamo dunque per tutti i discepoli del Signore Gesù, perché il Signore sostenga in tutti la fede, la speranza e la carità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo in particolare per chi fa più fatica a credere nella risurrezione di Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche perché l'annuncio della risurrezione continui a risuonare nella Chiesa e possa essere portato fino ai confini della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E sempre preghiamo per tutti gli uomini che più soffrono su tutta la terra. Preghiamo per il grande popolo dei migranti, per quanti sono costretti a fuggire, non trovano accoglienza nei paesi più ricchi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo in questo tempo, supplicando il Signore per questa pandemia, per tutti i disagi, per tutti i problemi che essa crea. Preghiamo per quanti sono nelle terapie intensive, per quanti fossero più a rischio della vita.
Preghiamo. Ascoltaci.
Preghiamo perché il Signore sostenga anche tutti i medici ed infermieri, quanti sono impegnati nel soccorso di questi malati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Presentiamo anche al Signore le intenzioni che ci vengono affidate, in particolare per gli ammalati. Preghiamo per Simona e per tutti i nostri ammalati, quindi per Adriana, Tonino, Elisabeth, per Concetta, Collesano, per tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Tutte le altre intenzioni che portiamo nel cuore, vogliamo presentare insieme al Signore, persone, situazioni, invocando la grazia del Signore, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per tutti i morenti di queste ore, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Tutto chiediamo sempre per Cristo nostro Signore.
Amen.